Buona giornata a tutti, ben ritrovati. Nell'episodio di oggi del nostro podcast tratteremo un argomento che sta particolarmente a cuore a uno di noi, nel senso che Luisa è un'esperta, si è specializzata, proprio ha fatto il suo dottorato su questo argomento, e sto parlando delle dimensioni emotive dell'apprendimento. Partiamo da una premessa: sulla base degli studi legati alle neuroscienze, nessuno ormai, come dire, ricorre ormai più alla dicotomia tra cognizione da un lato e emozioni dall'altro. A scuola, però, si tende a dare maggiore importanza agli aspetti cognitivi, forse perché sono apparentemente più facili da misurare, non lo so. Tu cosa ne pensi, Luisa?
Buongiorno a tutti. Sì, sono d'accordo, è vero. Infatti prevale l'attenzione per gli elementi razionali, per le conoscenze, ma gli studenti e i docenti provano molte emozioni a scuola. A volte sono espresse, a volte sono nascoste, sempre sottendono la vita quotidiana nelle aule scolastiche. Pensiamo a quanti docenti sono diventati tali perché ricordano un insegnante che spiegava e lavorava con gioia, ad esempio. Quindi il tema affettivo, il tema delle emozioni nell'apprendimento e nell'insegnamento, secondo me, sono fondamentali. Pensiamo però anche allo stress, all'ansia legata alle verifiche e sempre di più vediamo studenti e studentesse con attacchi di panico a scuola. Pensiamo alla gioia di apprendere, visibile ad esempio nello sguardo di chi scopre in un campo del sapere la bellezza di una novità, quello sguardo dello studente che ti dice: Prof, ho capito, è veramente un'esperienza bellissima secondo me. E io penso che tra le competenze trasversali da sviluppare e potenziare nelle ragazze e nei ragazzi di oggi ci sia proprio la competenza emotiva, cioè riconoscere le emozioni proprie altrui, saperle descrivere, sapere dare un nome alle emozioni e anche imparare a gestire le proprie emozioni, aiutare gli altri a gestire le emozioni. E questo si collega sicuramente col tema dell'empatia.
Anche in Italia, nel recente piano Scuola 4.0, che ha suscitato reazioni variegate, in questo momento qualunque cosa suscita sempre reazioni emotive molto forti, nel mondo della scuola. Tuttavia, in quel piano si fa riferimento al benessere emotivo e alle competenze socio-emotive. L'innovazione tecnologica e l'innovazione pedagogica in generale non può trascurare l'importanza della relazione educativa e del ruolo delle emozioni nell'apprendimento. Luisa, ci sai indicare qualche buona pratica da suggerire a chi ci ascolta?
Sì, devo dire che questo tema è emerso con forza anche durante la didattica a distanza, cioè gli aspetti emotivi, relazionali, si è visto che sono fondamentali. E vorrei parlarvi oggi un pochino del tema del social emotional learning, quindi apprendimento socio-emotivo. È un processo attraverso il quale si impara a riconoscere e gestire le emozioni, quindi a prendersi cura degli altri, a prendere decisioni, anche agire in modo etico e responsabile, sviluppando delle positive relazioni sociali, evitando i comportamenti negativi. In Italia non è molto praticato. Ci sono alcuni progetti interessanti condotti soprattutto dall'Università Bicocca di Milano, dove lavora una ricercatrice, che è Valeria Cavioni, che è una delle massime esperte di apprendimento socio-emotivo in Italia, che cercheremo di avere per un prossimo podcast. Ecco, questi progetti si basano sostanzialmente su un percorso di training rivolto ai docenti, agli alunni e anche ai genitori, quindi anche le famiglie vengono prese in considerazione. E questo è efficace per conseguire benessere emotivo degli studentesse e degli studenti e anche per realizzare un clima classe fondato sulla prosocialità. Ricordo un articolo scientifico molto interessante di Jennings e Greenberg proprio sul tema della classe prosociale che tra l'altro favorisce anche la salute mentale sia dei docenti che degli alunni.
Forse puoi spiegare in sintesi cosa si intende per prosocialità.
Sì, la prosocialità è un atteggiamento, un insieme di competenze che consente di aiutare le persone con le quali si collabora, con le quali si lavora, con le quali si studia, quindi comprende l'empatia e anche l'attivarsi per il benessere della collettività, quindi significa uscire da un punto di vista autoreferenziale per conseguire l'interesse di tutti.
Decisamente interessante. Senti Luisa, conosci altre esperienze didattiche finalizzate al conseguimento delle competenze socio-emotive?
Sì, c'è un altro metodo che secondo me è particolarmente interessante, viene chiamato metodo Ruler. È un approccio sempre di educazione socio-emozionale, nasce circa 25 anni fa a Yale, all'Università di Yale, e da alcuni anni è anche applicato nel contesto italiano. Allora, vediamo prima di tutto l'acronimo, quindi allora Ruler significa prima di tutto recognizing, understanding, labeling, expressing, regulating emotion, quindi riconoscere le emozioni, comprenderle, etichettarle, nel senso proprio di dare il nome esatto alle emozioni che noi proviamo, esprimerle e anche essere capaci di una regolazione emotiva, quindi di sapere regolare le proprie emozioni. Si favorisce quindi con questo metodo la sicurezza, la salute psicofisica nell'ambito scolastico e si cerca di diminuire con questo metodo i comportamenti aggressivi. Ma la particolarità di questo acronimo è che, traducendo la lingua inglese, Ruler significa anche righello, e infatti i promotori di questo modello didattico hanno elaborato un misuratore di emozioni che utilizza le immagini, utilizza i colori, quindi rosso, blu, giallo, verde, possono misurare in funzione, diciamo, del colore l'emozione. I colori sono disposti in modo tale da formare un asse cartesiano, dove sull'asse della scisse sono riportate le sensazioni che partono ovviamente dall'origine degli assi, dal punto zero, che sono quelle spiacevoli, ed arrivano a quelle piacevoli, mentre sull'asse delle ordinate è riportata l'energia, quindi si parte da un'energia bassa a un'energia alta. Brackett, che è colui che ha introdotto questo metodo, quando svolge delle attività anche online, durante i corsi, durante le conferenze, proietta sempre questa immagine e chiede ai partecipanti: oggi dove siete collocati? Quindi oggi quale livello di energia avete e quali emozioni provate? Mi sembra veramente un sistema innovativo che potremmo magari sperimentare. Ma Riccardo, visto che tu ti occupi di intelligenza artificiale applicata all'apprendimento, ci sai dire cosa succederà della dimensione emotiva? Cioè, quale compatibilità possiamo intravedere tra dimensione emotiva e intelligenza artificiale?
È una domanda affascinante, perché al di là, come diciamo sempre, no, di questa idea che abbiamo dell'intelligenza artificiale come degli ominidi in forma di computer, quello che l'intelligenza artificiale, gli algoritmi cercano di fare è aiutarci in tutte le nostre funzioni umane e umanizzanti. Allora, fino ad oggi l'intelligenza artificiale è stata applicata nell'apprendimento soprattutto nel campo della valutazione formativa e sommativa. Ricordiamo che in origine le prime pseudo macchine di intelligenza artificiale non facevano altro che sostituire il docente nel dare i voti alle scelte multiple, perché individuavano giusto e sbagliato e davano risultato. Queste sono state le prime creazioni quasi 100 anni fa ormai. Pian piano quello che si è sviluppato molto, e lo abbiamo visto, è la capacità di interagire per personalizzare, quindi di fare valutazione formativa, rivolgere domande, sondare gli studenti in modo da poterli aiutare a colmare tutte le lacune che dovessero emergere. Quello che invece si collega al discorso che ci hai fatto oggi è uno dei filoni più appunto affascinanti e anche avveniristici dell'intelligenza artificiale, ed è nato prima con il cosiddetto NLP, Natural Language Processing, che significa elaborazione del linguaggio naturale, che in realtà noi tutti conosciamo, perché molti di noi utilizzano Siri e questi strumenti, la capacità ormai di riconoscere da parte delle macchine di interagire da un punto di vista linguistico con noi. Ma a partire da questo si sono costruiti sempre di più dei meccanismi che aiutano quella che in inglese viene chiamata in maniera un po' curiosa sentiment analysis, l'analisi dei sentimenti. Che cosa si intende con questo? Si parte dalla presa d'atto che l'apprendimento non avviene solo in ambito cognitivo, ma anche nell'area affettiva e psicomotoria. Quindi non è solo una questione razionale cognitiva, è una questione affettiva ed è una questione psicomotoria. Queste sono le teorie, ad esempio, di Bloom, che sono state molto sviluppate negli ultimi 50 anni. Per quanto riguarda l'area affettiva, l'intelligenza artificiale può aiutare a identificare tramite l'analisi di testi e di linguaggio la presenza di emozioni. Analisi di testi, analisi di discorsi, analisi di gesti, analisi di posture, analisi di espressioni facciali. Tutto questo può aiutare a identificare la presenza di emozioni. E quindi tutti i processi che hai citato, se si identificano delle emozioni, si può dare un nome, si può capire quali sono le emozioni da assecondare, quali eventualmente da, fra virgolette, non dico da combattere, ma ad esempio la paura, insomma, da utilizzare in maniera differente. Anche aiutando sempre di più a capire la distinzione fra oggettivo e soggettivo, fra qualcosa che può essere un elemento generale, non so, un corso è fatto male, detto, oppure un corso non è di per sé fatto male, ma a questo tipo di tendenza emotiva si adatta meno bene, quindi va personalizzato in maniera differente. Allora, in questo modo che cosa si fa? Si sono creati degli ulteriori strumenti analitici dell'apprendimento che possono consentire interventi puntuali e personalizzati di sostegno e di potenziamento dell'apprendimento. Perché dove c'è emozione c'è interazione e quasi sempre significa che c'è maggiore possibilità o maggiori ostacoli al processo di apprendimento. Se vogliamo, grosso modo, giusto per dare degli esempi, oggi la cosiddetta analisi dei sentimenti, la parola non mi piace, però insomma viene chiamata così in gergo, quindi, si concentra nella capacità di analizzare appunto testi e linguaggio e nella capacità di classificare le emozioni e anche in una certa capacità di categorizzare i tipi di soggettività. Tutto questo, di nuovo, non per imporre cliché su nessuno, ma per aiutare a migliorare il processo di apprendimento, l'interazione con gli altri, l'interazione con le guide, con i docenti e la comprensione di se stessi. Quindi, di nuovo, si tratta di qualcosa da utilizzare con discrezione, con intelligenza, ma sono strumenti da non trascurare per il futuro dell'apprendimento.
Grazie Riccardo, davvero molto interessante. Chissà che nell'ambito del Piano Nazionale Scuola 4.0 si possa sperimentare davvero queste modalità nuove che tengano conto sia degli aspetti emotivi dell'apprendimento sia di queste analisi dei sentimenti legata all'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Quindi vi ringraziamo per l'ascolto, vi salutiamo e ci sentiremo alla prossima puntata, al prossimo episodio del nostro podcast. Buona giornata a voi.
Un saluto a tutti, ciao.